e importante trasformazione industriale. E questa azione pedagogica, di cui quella canzone è solo un piccolo frammento, un piccolo tassello, è quella che riesce a placare le preoccupazioni dei moderati, dei conservatori, per la trasformazione industriale che investe la città, come ho detto, tra 800 e 900. È una trasformazione importante di cui sono promotori, sono protagonisti, imprenditori di area cattolica. Le prime industrie importanti di Este, molti di voi lo sanno, sono la fabbrica dei concimi, la fabbrica dei fiammiferi e quella dei busti. Ecco, gli imprenditori di questi stabilimenti industriali sono tutti, tranne per la prima, quella della la fabbrica dei concimi, sono tutti esponenti del mondo cattolico estense, autorevoli esponenti del mondo cattolico estense. La pubblicistica locale dice che è stato il vento del Duomo, usa questa espressione metaforica, il vento del Duomo a far sorgere e ad alimentare l'industria, lo sviluppo industriale. E nella pubblicistica, nei giornali dell'epoca, si parla appunto di industrie cattoliche, industrie clericali, questo è il termine usato allora. È una trasformazione che cambia il paesaggio urbano, nel senso che, per esempio, crea una nuova grande zona industriale, quella lungo la linea ferroviaria, ed è una trasformazione che cambia anche la società, trasforma il corpo sociale, nel senso che dà vita ad un primo proletariato di fabbrica che intorno al 1910 arriva a circa 900.000 operai. Inizialmente la manodopera è prevalentemente femminile. Circa 250 sono le donne occupate nella fabbrica dei fiammiferi, 200 nella fabbrica dei busti, una cinquantina sono i maschi occupati nella fabbrica dei concimi. E questa manodopera femminile è una manodopera che ha un debolissimo potere contrattuale, perché non ha nessuna forma organizzativa su cui poter contare, e poi perché il padronato riesce a imporre un sistema di fabbrica basato sul cottimo e su una disciplina ferrea. Lo può fare perché fa leva anche sulla condizione di subalternità della donna. Pochi dati, perché qui non c'è ovviamente il tempo. Alla fabbrica dei fiammiferi lavorano numerose ragazze che non hanno 15 anni, quindi è diffuso il lavoro minorile. Si lavora 10 ore al giorno. Certe volte si lavora anche di notte fino alle 24, fino a mezzanotte. C'è una sorveglianza severissima ed è una sorveglianza che non resta circoscritta all'interno dello stabilimento, ma sconfina al di fuori delle mura della fabbrica e investe anche la vita privata. Tutto questo non impedisce che ci sia anche l'esplosione di alcune lotte, di alcuni contrasti. Per esempio, tutti a Est restano a bocca aperta quando nel 1901, in dicembre, le operaie dei fiammiferi scendono in sciopero. È uno sciopero autonomo che non ha alla sua origine nessuna organizzazione, le operaie sfilano per la città lasciando di stucco gli stessi socialisti che non se l'aspettano, non se l'aspettavano questo evento. Era uno sciopero dovuto alla riduzione del cottimo, ma l'anno dopo, nel 1902, anche le bustaie, le operaie della fabbrica dei busti, scendono in sciopero perché si sono viste ridurre le paghe. Quindi c'è un'autonomia anche di questo primo proletariato di fabbrica femminile e che è capace anche, sorprendendo gli estensi, gli stessi socialisti, di dar vita ad alcuni conflitti all'interno della fabbrica. Qual è la reazione del padronato a questa, se volete, micro-conflittualità operaia? Beh, i padroni, diciamo così, gli imprenditori della fabbrica dei busti, che sono, li conoscete, Dalmutto, Tono, Vincenzo Grandi, sono nomi importanti del movimento cattolico, sono gli esponenti del movimento cattolico. Questi sono stati i dirigenti del Circolo San Prosdocimo. Il Circolo San Prosdocimo è il laboratorio dei cattolici estensi, è il cervello del movimento cattolico estense, il Circolo San Prosdocimo, nato nel 1869. Ecco, questi che sono stati dirigenti del Circolo San Prosdocimo sono adesso, all'inizio del Novecento, gli imprenditori, sono gli artefici dell'industrializzazione. Cosa fanno quando capiscono che le operaie, anche se prive di organizzazione sindacale, possono dar vita a degli scioperi? Beh, i dirigenti della fabbrica dei busti si rivolgono all'Istituto delle Sorelle della Misericordia, alle suore, e chiedono che le Sorelle della Misericordia inviino alcune di loro a dirigere e sorvegliare le operaie. Suor Lavinia Mondin, che è una superiora di quest'ordine e che appartiene a un'importante facoltosa famiglia di Este, cattolica, ne manda tre suore nel 1902, ma queste suore, che sono dentro la fabbrica dei busti, diventano 14 nel 1907. Cosa significa questo? Significa che l'indottrinamento che iniziava nelle scuole elementari, le scuole elementari femminili sono quelle del ricovero. A Este le bambine che vanno alle elementari frequentano la scuola del ricovero, non la scuola pubblica. Allora, l'indottrinamento iniziato in scuole elementari prosegue anche nelle fabbriche, negli stabilimenti, con la recita delle orazioni, con le conferenze e con gli esercizi spirituali. Nel 1910 il periodico socialista L'Eco dei Lavoratori denunciava che le ragazze che lavoravano ai busti erano obbligate a passare una settimana di clausura completa nel Collegio del Sacro Cuore, dove erano tenuti ad eseguire esercizi spirituali e assistere a preghiere e ad altre, pratiche religiose. Quindi è impossibile per i socialisti, per il debole, per il debolissimo socialismo estense, è impossibile far proseliti nella fabbrica dei busti e nella fabbrica dei fiammiferi. A Este si costituisce nel 1903 la Camera del Lavoro, o meglio, una sezione della Camera del Lavoro padovana, ma la Camera del Lavoro di Este ha solo iscritti maschi, solo operai maschi sono iscritti dopo il 1903 alla Camera del Lavoro, e sono operai che vengono, abbiamo visto che il proletariato è praticamente fatto quasi esclusivamente di donne, sono operai che vengono da settori artigianali, che hanno una forte tradizione di tipo corporativo. Sono lavoratori dei forni, panettieri, calzolai, tipografi. Questi sono gli iscritti alla Camera del Lavoro. Gli appelli dei socialisti, rivolti dai socialisti alle operaie, cadono nel vuoto. Anche i cattolici estensi si danno degli strumenti di tipo sindacale, nel senso che nel 1904 anche qui nasce il Segretariato del Popolo e nel 1908 l'Ufficio del Lavoro. Ma non è con questi strumenti che si impediscono il verificarsi di rotture, di fratture nell'equilibrio sociale. I cattolici puntano piuttosto a un controllo dei lavoratori nel tempo del lavoro, sì, ma anche nel tempo libero. Nel tempo libero. Ed ecco allora il motto delle organizzazioni cattoliche estensi: apriamo all'operaio le nostre sale. Vuol dire le sale del patronato, vuol dire il teatro, vuol dire la commedia, il teatro delle marionette, le passeggiate, la banda musicale, la scuola di canto, le società sportive, l'unione ciclistica. Quindi è attraverso questo tipo di intervento che i cattolici estensi riescono a esercitare un controllo pressoché totale sulla forza lavoro femminile. A Este, per tutta l'età giolittiana, negli stabilimenti industriali regna l'ordine, regna la pace. Non c'è un clero pelliziano a Este, non c'è un'apertura sociale del mondo cattolico del tipo di quella di cui ha parlato Merlini a proposito dell'azione del parroco di Agna. Perché? È ovvio qual è la ragione. Cioè qui i proprietari, i dirigenti degli stabilimenti sono loro stessi esponenti delle organizzazioni cattoliche. E questi imprenditori traggono frutti tangibili da quell'azione pedagogica di indottrinamento e controllo di cui vi ho parlato. Non è così dappertutto. Per esempio, a Calaone, ma forse ne parlerà anche il professor Ponchio, a Calaone, qui a due passi da qui, una dura lotta dei cavatori e carrettieri esplosa nel luglio del 1909 coinvolge le organizzazioni sindacali cattoliche, cioè il Circolo Operaio Cattolico di Calaone, costituito nel 1908, e poi la Lega dei Cavatori, che nasce proprio all'indomani di una conferenza tenuta da Sebastiano Schiavon proprio a Calaone. Ma lascio questo tema, che penso magari parlerai tu di questo, no? E faccio un salto rapido al secondo dopoguerra per dire che cosa? Che nel dopoguerra tutto cambia, nel breve periodo tutto cambia. Cambia perché c'è uno sconquasso dell'economia, perché c'è il caro viveri, perché c'è una disoccupazione dilagante, perché c'è la crisi economica, ma c'è anche una crisi morale. Cioè il corpo sociale è stato scosso dalla guerra, dalla violenza, e sono stati messi in discussione anche valori che prima sembravano immutabili. C'è una crisi della religiosità e c'è la diffusione del socialismo. Lo leggiamo nelle relazioni dei parroci di carcere, di Pra, che dicono come sono cambiati le opinioni, come è cambiato lo spirito anche di popolazioni tradizionalmente docili e silenziose, come è cambiato dopo la guerra. Si ricostituisce la Camera del Lavoro, adesso non è più solo una sezione di quella padovana, che riceve una pioggia questa di esteri, di adesioni dalle campagne, dalle fabbriche, ma anche dai laboratori, e nasce un vasto movimento rivendicativo di masse che sono inasprite dalla guerra. Nascono le leghe cittadine, c'è una lega sindacale anche ai fiammiferi, ma numerosissime sono quelle dei braccianti e dei contadini. Pensate che Este nel 20, la Lega di Este dei braccianti e dei contadini aveva 800 iscritti. La Lega di Este aveva 800 iscritti. E queste leghe danno vita a un movimento disordinato, febbrile e combattivo. Ma qual è il problema? Il problema è che non ci sono i quadri in grado di dirigere questo movimento, che è un movimento autonomo, spontaneo. Non ci sono, perché qui esiste una tradizione socialista molto debole. Chi dirige questo terribile, drammatico movimento sindacale che raggiunge l'apice nella primavera del 20? Chi è in grado? Dove andarli a prendere i dirigenti sindacali? Dove andarli a prendere? Li si va a prendere dove? In quelle poche categorie che hanno alle spalle un'esperienza organizzativa. E sono i tipografi, i calzolai, i barbieri, i lavoratori delle panetterie. Ed è dalle tipografie di Este, perché a Este c'erano tante tipografie, che vengono fuori dirigenti sindacali, che hanno un compito immane e terribile. Perché guardate, lo scontro della primavera del 20 è uno scontro anche sanguinoso. Viene ucciso, andate al cimitero, c'è il monumento al carabiniere Bernardi, ucciso a Stanghella dai leghisti. Uccidono un carabiniere, lo scambiano per un agrario, uccidono un carabiniere, i leghisti rossi. Al Tresto c'è un altro omicidio, un leghista bianco viene ucciso, Rosa. Allora capite cosa significa, cioè, dirigere queste lotte così aspre, così violente, così lunghe anche, perché quanto dura lo sciopero di maggio? Un mese? Un mese, ma io mi avvio alla conclusione. Volevo dirvi, insomma, che questo scontro, uno scontro durissimo, che si conclude con una sostanziale sconfitta delle leghe rosse, che sono indebolite anche il movimento sindacale dalla divisione tra leghe rosse e leghe bianche, perché hanno due linee politiche sindacali diverse. Le leghe rosse contadine sono per le affittanze collettive, le leghe bianche per il frazionamento della terra. E gli agrari riescono a incunearsi in questa divisione e a spaccare e indebolire ulteriormente il movimento sindacale. Ma non so, penso che ho parlato troppo e quindi qui mi fermo dicendovi che poi a distruggere questo movimento ci pensa ovviamente non solo le divisioni interne, ma l'offensiva dello squadrismo fascista, che inizialmente è fascismo agrario. Sono gli agrari, prima dei fascisti, che decidono di reagire. E questa reazione cominciamo ad averla all'inizio del 21. All'inizio del 21 abbiamo le aggressioni, per cui, per esempio, queste aggressioni che nei confronti dei leghisti rossi, ma anche in parte dei leghisti bianchi, in ottobre del 21 viene occupata la Camera del Lavoro di Este dai fascisti. È il colpo di grazia. Dopo di allora i dirigenti sindacali, i tipografi, Umberto Mingardo, giovanissimo, ha poco più di 20 anni, dirige queste lotte sindacali, viene picchiato, scappa, andrà in America. Leone Galante, altro dirigente sindacale, scappa da Este. Cioè i dirigenti sindacali scappano. Quindi nel 21, possiamo dire, alla fine del 21, il movimento sindacale, sia quello rosso ovviamente, ma anche in parte quello bianco, è stato completamente scompaginato, distrutto dall'offensiva fascista. Grazie.
Io ringrazio gli amici che mi hanno preceduto perché di fatto hanno tracciato il quadro in cui inserire la figura di Sebastiano Schiavò. Perché la vita di Sebastiano Schiavò è stata una vita breve, è nato nel 1883 ed è morto nel 22. Non aveva ancora compiuto 39 anni. Una breve vita intensissima, riusciva a fare 6 discorsi in 6 paesi diversi nello stesso giorno con i mezzi di locomozione di allora. Una vita tragica, una vita attraversata e che attraversa il movimento cattolico, ed una vita che è stata precocemente dimenticata, una testimonianza che è stata precocemente dimenticata e che dobbiamo al lavoro e allo scavo dell'amico Massimo Toffarin, se ora siamo a parlare di lui, di fatto. Di uno straordinario testimone delle profonde contraddizioni che attraversano la società italiana, padovana di allora e anche e soprattutto il mondo cattolico. E Schiavò è nato a Ponte San Nicolò da una famiglia contadina. Come tutti i bravi ragazzi di famiglie contadine, diceva mio nonno, o prete o frate o fora quei vacche. Sostanzialmente il modo per far sì che i figli di famiglia contadina potessero studiare era di mandarli in seminario. Quindi ha fatto studi in seminario, ginnasio, liceo, uscito dal seminario poi si è laureato in lettere, in magistero, con una tesi in latino sulle lettere di Cicerone. L'anno dopo della sua tesi era segretario dell'ufficio del lavoro della diocesi. Cosa ci azzecca, direbbe qualcuno, laureato in lettere antiche con l'ufficio del lavoro della diocesi? E per cercare di capirlo bisogna passare attraverso la figura che in qualche modo lo ha chiamato a ricoprire quell'ufficio, e cioè la figura di cui si è parlato anche prima, di Luigi Pelizzo, furlano, doc, duro, da carattere granitico, arriva a Padova nel 1907 e l'anno dopo comincia con la sua attività. Ma penso che sia interessante, proprio anche per riconnettere i fili dei discorsi che abbiamo fatto sulla situazione complessa all'interno del mondo cattolico che porta allo scioglimento dell'Opera dei Congressi nel 1904 e che vede contrapposti moderati, clericali, con quelli che venivano chiamati democratici, in alcuni casi, quello che scrive pochi giorni dopo di essere arrivato a Padova in un giornale per il popolo, poi ci sarà la difesa del popolo, per il popolo, nel 1907, proprio Pelizzo. Padova cattolica. Una volta centro di una vita e un'azione invidiatale dalle città sorelle, andò man mano perdendo tutto il terreno conquistato, mentre la vita e l'azione languidirono e quasi scomparvero. È l'ultimo periodo di Callegari, del cardinale Callegari. Non è restato di tante belle e buone opere che qualche elenco di società con presidenza perpetua, qualche sezione giovanile composta di ragazzi che si radunano la festa a giocare nelle canoniche e mesto avanzo di un passato di prosperità la bandiera del comitato diocesano. Oggi i cattolici a Padova sono come un esercito sbandato e disperso. Qualche soldato si mostra ogni tanto qua e là, vivacchia con meno fastidi che può, si nasconde e fugge al nemico e Dio non voglia che passi armi e bagagli tra gli avversari. Come mai avvenne tanta distruzione? Di chi la colpa? Non indaghiamo e stendiamo un velo pietoso sul passato, il cardinale Callegari. Purtroppo i nostri pregiudizi, le nostre personalità, le nostre passioni hanno sempre gravato non poco sugli avvenimenti e sono state di non leve pregiudizio agli interessi cattolici e non ultimi causa di catastrofi dolorose. Purtroppo si ebbe anche a Padova la ripercussione dolorosa dello scisma che desolò il cattolicesimo in Italia, la dolorosa divisione tra democratici e conservatori, tra modernisti e parrucconi, non ancora dimenticata, diede il colpo di grazia al Partito Cattolico di Padova, dove i giovani disprezzarono i vecchi e i vecchi diffidarono dei giovani, creandosi così una divisione, anzi una disgregazione, che condusse all'impotenza attuale. Dimentichiamo il passato, dice il Vescovo, e animo, sorga tra di noi l'aspettato, il desiderato, l'uomo che manca. Si levino pochi volontarosi con la ferma volontà di non volere e non seguire che la via del dovere, creano i dei centri, raggruppino delle associazioni intese non a fare la propria comparsa sui quadri e nelle sfilate. Pensiamo a tutto l'immenso complesso di opere che, emanate dagli immortali principi del cristianesimo, avremmo dovuto far noi e invece ci lasciamo usurpare dai socialisti, che le sviarono e le tirarono a proprio profitto. Impariamo dai nostri avversari, che non dormono e tendono a rafforzare sempre più la loro formidabile organizzazione. Imitiamo in questo il loro buon esempio. Fondiamo sul loro esempio organizzazioni prettamente operaie, nelle quali non entri né il signore A né il marchese B. Non abbiamo bisogno di canonicati, ma di organismi sani, energici e potenti. Il movimento operaio non deve essere da noi combattuto né contrariato, ma indirizziamolo al bene. Noi dobbiamo predicare, non dobbiamo predicare la lotta di classe, ma neppure dobbiamo permettere che gli operai, per tutelare i propri interessi, abbiano a ricorrere ai socialisti. Quanto lavoro da compiere dunque, eppure è assolutamente necessario. Animo, rivendicazione e restaurazione in Cristo. Questo è il programma. Vedete, a mio avviso esiste una risposta alle problematiche che poi si affronteranno e alle contraddizioni del mondo cattolico, che stanno proprio nelle parole del Vescovo Pelizzo, il quale non fa altro che rifare, a suo modo, con la sua prosa, con la sua enfasi, il discorso che sta dentro alla Rerum Novarum. Qual è la tesi della Rerum Novarum? La tesi della Rerum Novarum è che bisogna riconquistare il mondo moderno sulla base dei principi cristiani. Una nuova res publica cristiana, in sostanza. E la visione cattolica nasce da questo, la visione cattolica di fine Ottocento nasce da questa idea. Il mondo nuovo, Rerum Novarum, va riconquistato, quindi il mondo nuovo, il mondo operaio, il mondo proletario, va riconquistato sulla base dei principi cristiani. È chiaro che si tratta di un'alternativa rispetto ad un mondo altro, che è il mondo dei socialisti e dei comunisti. Ecco la contrapposizione ideologica certamente, sì, dei socialisti, sì. E questo è il tema fondamentale, ed è sulla base di questo, diciamo, presupposto che comincia l'opera, appunto, di Sébastien Chiavon. Sébastien Chiavon, che comincia a dire e a parlare proprio del senso che ha la sua attività, sua e di Restituto Cecconelli, che è il prete che in qualche modo lo affianca in quest'opera di sindacalismo bianco, potremmo dire, con queste parole che mi sembrano assolutamente interessanti, pubblicate sulla Difesa del Popolo, Difesa del Popolo, prego di ricordare il titolo emblematico. Noi siamo qui difensori del popolo, difensori dei più poveri. E Sébastien Chiavon scrive: